Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto dal padre Gianfranco Lunardon, camilliano.
Bentrovati a tutti i radioascoltatori. O Dio che nella croce del tuo figlio riveli i segreti dei cuori, donaci occhi puri, perché tenendo lo sguardo fisso su Gesù, corriamo con perseveranza incontro a Lui, nostra salvezza. Croce, cuori svelati, occhi puri, sguardo fisso su Gesù, corsa perseverante. Sembrano essere queste le coordinate che la preghiera di Colletta ci offre per incastonare le letture bibliche di questa 20ª domenica del tempo ordinario, quest'anno vigilia della solennità dell'Assunzione di Maria al cielo. Sono un invito a riflettere sull'identità e il ruolo del profeta nella prima lettura, del credente nella seconda e della comunità nel Vangelo, cioè sugli atteggiamenti che dobbiamo avere nei confronti del mondo in cui viviamo per essere coerenti con la parola che Gesù ci ha annunciato. Si apre la grande riflessione sulla realistica presenza del credente dentro la storia concreta di ogni giorno. L'identità del cristiano nasce proprio dall'incontro con Gesù Cristo, ma poi si prolunga e si performa più precisamente nella decisione che la persona assume nella sua quotidianità, attraverso il dinamismo della coscienza, dell'intelligenza e della libertà credente. Si entra nella purificazione delle motivazioni, dei valori, degli orientamenti, delle relazioni, condizionando le scelte successive della persona. Si tratta di riscoprire la dialettica evangelica della comunità dei discepoli di Gesù, che è chiamata a stare nel mondo, pur senza essere del mondo. È stato detto a questo proposito che la religione era l'oppio dei popoli, ottundimento e illusione. Nell'intenzione di Gesù il Vangelo è invece visione, coraggio, creatività, fuoco. Dietrich Bonhoeffer, pastore e teologo tedesco impiccato nel campo di concentramento di Flossenbürg, osservando l'inerzia, il mutismo dei suoi contemporanei, cristiani compresi, di fronte al totalitarismo e alla sua barbarie, chiosava: «I cristiani che stanno con un piede solo sulla terra staranno con un piede solo anche in paradiso». Come a dire: «Voi adesso siete responsabili di tutto, il mondo è vostro, non chiamate più in causa Dio». Adesso la storia dipende da voi. La prima lettura mostra il valore del profeta che, in quanto coscienza critica del vivere religioso e civile, continua a richiamare il popolo alla fedeltà all'alleanza, continua a gridare l'imperativo «convertitevi», a cui far seguire l'indicativo di una rinnovata e coerente prassi di vita. Geremia rifiuta di dire che tutto va bene come vorrebbero i potenti consiglieri del re Sedecia. È accusato di non offrire parole di pace, rassicuranti promesse capaci di infondere a soldati e popolo il coraggio di continuare a resistere all'assedio babilonese. In una parola, accusato di disfattismo, egli sembra non cercare il benessere del popolo. Bisogna impedire al profeta di parlare, perché se parla disturba i cori del consenso organizzato, secondo i quali sembra essere la statistica che determina poi l'etica. Se la parola profetica non assicura benessere, reca molestie ai potenti, la si considera sovversiva e per tale motivo va soffocata con ogni mezzo, perché non si possono dire parole che il popolo non vuole sentirsi dire. Se questa è la sorte e la fatica del profeta, non solo individuale, ma anche come onere e onore battesimale di popolo, allora si comprende la lode, ma anche la supplica e la lamentazione del salmista. Sebbene povero e infelice, come si definisce l'orante, il credente forte della presenza di Dio nella storia non si sottrae alla fatica e alla responsabilità del vivere da credente. L'autore della lettera agli Ebrei, infatti, paragona la vita cristiana ad una gara di corsa. Parteciparvi non è una cosa priva di impegno, come lo è partecipare ad una passeggiata domenicale. Per prima cosa è necessario allenarsi, accompagnare la decisione con una dieta specifica, scegliere una squadra, una divisa adeguata, il tutto privo di orpelli inutili che ci rallentano. A questo si deve aggiungere la volontà di voler vincere. Ci vuole determinazione se si desidera terminare la corsa e non ritirarsi a metà gara. Infine dobbiamo guardare intensamente a Gesù per non perderci d'animo, resistere al peccato che ci fiacca le gambe, rende il respiro superficiale e convulso e pertanto inadeguato allo sforzo. Gesù nel Vangelo fa un programma che ci può lasciare alquanto perplessi. Sono venuto a gettare il fuoco sulla terra, a ricevere un battesimo, a portare la divisione. La parola del Vangelo, che di solito è sorgente di unione, questa domenica si trasforma in una lama affilatissima che incide in profondità e produce esclusivamente separazioni profonde. La pace che Gesù porta non è quella dominata dall'assenza di guerre, ma quella priva di tenebre, sostanziata di verità e protesa alla carità e alla promozione della forma del vivere credente. Questo genere di pace di frequente si sviluppa sotto il segno delle tensioni che arrivano a lambire anche gli ambiti degli affetti e delle relazioni profonde, la famiglia, il matrimonio, lo scarto generazionale. E allora fuoco, acqua e divisione. Il fuoco, anzitutto. Il fuoco ha sicuramente una funzione distruttrice, ma non è quella evocata dal Vangelo di oggi, o meglio, è evocata la sua forza catartica e purificatrice. E dopo il fuoco ecco l'acqua, e l'acqua in cui Gesù per primo si deve immergere. Battesimo, sappiamo, significa immersione, e i primi cristiani venivano immersi totalmente nell'acqua per indicare la morte e la resurrezione. E Gesù è angosciato, o meglio ancora schiacciato, perché quell'immersione è tutto il male che ricadrà su di lui, il male e la morte che ha assunto con l'incarnazione. Ancora oggi, sebbene il male sembra prevaricare ogni desiderio di bene, là dove una persona dona il proprio cuore a Dio, il Signore è presente con la forza di quel fuoco che trasforma e plasma l'intimo dell'essere umano. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Gesù non contrappone pace e guerra, ma pace e divisione. Come il fuoco che distrugge ma purifica e nutre, anche la divisione è necessaria. È il bisturi che incide ed asporta le cellule malate, che crea necessariamente la ferita per evitare contagi più diffusi. Ma con passione, poi, il chirurgo ne accompagna, medicazione dopo medicazione, la guarigione. È l'amore sapiente che incide fino a trovare nuova linfa, che innesta un nuovo germoglio, che porterà frutto, certamente, con tanta pazienza e laboriosità da parte nostra. Un fraterno saluto a tutti, soprattutto agli ammalati, e a tutti coloro che con dedizione se ne prendono cura, con l'offerta della preghiera di intercessione a Maria, che contempliamo assunta in cielo, dopo aver camminato in pienezza sulla nostra terra e dentro la nostra umanità.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto dal padre Gianfranco Lunardon, Camilliano. Realizzazione di Monia Parente.